sei pronto a una nuova avventura. La Mini più grande di sempre è arrivata in città, con il primo display circolare OLED al mondo, abitabilità massima e design minimal. Vivi al massimo il go-kart feeling, scegli il look con gli experience modes e segui il tuo mood. Prenota un test drive e vieni a scoprire nuova Mini Countryman presso i partner Mini. Scopri di più su mini.it.
Podcast. Di Giallo nasce nel 2007. In tutti questi anni sono uscite centinaia di puntate, prima in versione radiofonica, poi con questo podcast. Dagli archivi di Radio DJ, in attesa dei nuovi episodi, abbiamo ripescato per voi una puntata del 2011.
Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ.
Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli per raccontarvi un'altra incredibile storia che viene da quello strano mondo fatto di coincidenze impensabili, di impulsi imprevedibili, di eventi assurdi che è la vita reale di tutti i giorni. Che a volte, proprio per quelle coincidenze, per quegli impulsi e per quegli eventi, diventa così incredibile da sembrare un film o un romanzo. Questa, se fosse un film, sarebbe la storia di un furto, ma molto, molto diversa da quella di un film come Ocean Eleven, con George Clooney, Brad Pitt e tanti altri a rapinare un casino di Las Vegas. O Entrapment, con Carmen Zeta-Jones e Sean Connery ad arrampicarsi sui grattacieli. Questa è una storia molto diversa e molto più incredibile. Perché questa è l'incredibile storia di un italiano, un uomo di 30 anni, con un paio di baffoni all'insù come andavano ai primi del Novecento, che si chiama Vincenzo Perugia. Succede il 22 agosto del 1911, un martedì mattina. Ci sono due visitatori che vanno al Louvre, presto, prima degli altri, perché vogliono esaminare da vicino un quadro. Sono due pittori e il quadro che vogliono studiare è uno dei più perfetti e dei più famosi di tutti i tempi, la Gioconda, di Leonardo da Vinci. Così vanno nel Salone Carré, dove la Gioconda sta appesa da sempre tra un Tiziano e un Caravaggio, e lì si fermano, a bocca aperta, riflessi dal vetro che da qualche giorno protegge il quadro. È una novità recente. Ci sono stati atti di vandalismo contro i quadri del Louvre negli ultimi tempi. Così il curatore del museo ha pensato di far coprire la Gioconda da un pannello di vetro. Si sono lamentati molti per la novità. Così non si vedono bene i quadri, non è naturale, il vetro riflette la figura di chi guarda. E c'è anche uno scrittore che per provocazione va a farsi la barba al Louvre, davanti al vetro della Gioconda. Ma i tempi sono quello che sono e il vetro resta, anche se riflette le immagini. Come quella dei due pittori, fermi a bocca aperta davanti al vetro, riflessi assieme agli altri visitatori che piano piano riempiono la sala a fissare il quadro, tutti a bocca aperta. Ma non perché la Gioconda sia un quadro così straordinario da ipnotizzare la gente. No, è perché dietro il vetro la Gioconda non c'è. C'è solo la parete bianca, bianca e vuota. Va bene, forse l'hanno spostata, forse è un restauro. La gente si arrabbia, ha pagato il biglietto, soprattutto per la Gioconda. Arriva la sorveglianza che chiama il direttore, che fa un controllo e poi chiama subito il sottosegretario di Stato alle Belle Arti. Perché la Gioconda non è stata spostata e non è al restauro. La Gioconda, dietro il vetro della sala Carré, non c'è più, perché qualcuno l'ha rubata. Rubare la Gioconda non è come rubare un quadro qualunque, anche se famoso e di grandissimo valore come quello. La Gioconda sta al Museo del Louvre, che è il cuore della Francia. Ed è lei stessa l'anima della Francia, uno dei suoi simboli più importanti. Rubare la Gioconda dal Louvre è come rubare la Francia. Quello è il furto del secolo. Ma chi è stato? Chi può aver avuto il coraggio, ma anche l'organizzazione, l'esperienza e l'intelligenza criminale per fare una cosa del genere? Tutta la Sûreté, la polizia di Parigi, il capo della polizia e il prefetto della città corrono al Louvre e iniziano le indagini. Prima deduzione. Il furto è avvenuto il giorno prima, lunedì, giorno di chiusura. Deduzione facile. Domenica la Gioconda c'era, lunedì chiuso, il martedì non c'è più. Seconda deduzione. Il ladro è scappato attraverso una scala a chiocciola che scende in un cortile secondario del museo. A terra, infatti, ci sono i resti del vetro e della cornice che racchiudevano la Gioconda. Davanti c'è una porta che è stata forzata. I ladri sono usciti da lì. Benissimo. Però tutto questo non serve a niente. Chi sono gli autori del furto? Una banda di ladri d'arte della malavita di Parigi. Topi d'appartamento e di museo stranieri, Arsène Lupin, il ladro gentiluomo inventato dallo scrittore Louis Leblanc, che da 5 anni ha passioni francesi. C'è un testimone, un impiegato del museo che ha visto un tizio uscire dalla porta lunedì con un fagotto sotto braccio, una cosa squadrata avvolta in uno straccio. Il ladro è lui, naturalmente. Va bene, ma chi è? Inizia una delle cacce all'uomo più serrate che Parigi abbia mai visto. Tutti i ladri d'arte conosciuti, tutti i ricettatori noti alla polizia vengono perquisiti, fermati e torchiati a fondo. Finisce in commissariato anche un giovane pittore che si era interessato troppo alle opere del Louvre, un giovanotto che si chiama Pablo Picasso, che allora non conosce nessuno ma che poi diventerà famoso. Niente. La pista della malavita non porta a niente. Allora la polizia comincia a interrogare quelli che lavorano al Louvre, i dirigenti, gli impiegati, i custodi, gli operai, quelli fissi e anche quelli stagionali, e gli appalti esterni. La polizia li batte tutti, va a casa di ognuno in ordine alfabetico. Ad un certo punto c'è un tale, un artigiano italiano, che vive in Rue de l'Hospital Saint-Louis, in una zona popolare un po' malfamata di Parigi. Il signor Perugia fa entrare gli agenti, si lascia interrogare, sì, ogni tanto lavora al Louvre, ma del furto non ne sa niente, non ha visto niente. Possono dare un'occhiata in casa? Ma certo. E in effetti basta solo un'occhiata, perché quella è una stanzetta mobiliata piuttosto piccola. Letto, armadio, cucina e tavolino. Gli agenti salutano e se ne vanno. Ma non hanno guardato bene, perché sotto al letto, avvolta in uno straccio, c'è la Gioconda.
Di Giallo. Strane storie, sorprendenti e misteriose.
Vincenzo Perugia è un uomo di 30 anni che viene da Dumenza, un paesino in provincia di Varese. È un omino piccolo e gracile, mezzo intossicato dal piombo con cui lavora, con un paio di baffoni come si usavano allora e i capelli divisi da una riga al centro. Di mestiere fa l'imbianchino e il decoratore. E visto che dalle sue parti in Italia di lavoro non ce n'è, emigra in Francia, a Parigi. Un tipo tranquillo, che lavora, manda i soldi a casa, ai genitori, fa la sua vita e basta. Mai avuto problemi con la legge o contatti con la malavita. Vincenzo Perugia da Dumenza, artigiano e basta. Quel lunedì, giorno di chiusura del Louvre, Vincenzo Perugia lavora al museo. 7 del mattino. Perugia entra dalla porta degli operai, attraversa i saloni e si ritrova nella sala carré davanti alla Gioconda. Non c'è nessuno, non ha incontrato nessuno e non l'ha visto nessuno. Il custode è a fumarsi una sigaretta e gli altri operai non sono ancora arrivati. Sono soli, loro due, lui e la Gioconda, soli. Allora Perugia lo fa, semplicemente. Si avvicina alla Gioconda, la stacca dalla parete, la sfila da sotto il vetro e se ne va. Scende la scala a chiocciola, rompe il vetro del quadro e tira fuori la Gioconda dalla cornice. Poi resta un po' a pensarci qualche secondo. Che fa, esce così dal cortile in mezzo alla strada con la Gioconda in mano? Allora si toglie la giacca, l'avvolge attorno al quadro, se la mette sotto braccio e fuori, per le strade di Parigi. Monta su un autobus, ma è così confuso che ha preso quello sbagliato che va dalla parte opposta. Allora prende una vettura, un taxi a cavalli e si va a portare a casa, dove nasconde la Gioconda sotto al letto. Intanto si sono fatte 9 e sarebbe in ritardo sul lavoro. Perugia torna al museo e dice che non si è sentito bene, ha bevuto troppo ieri sera, insomma era sbronzo e si è svegliato solo adesso. Così comincia a lavorare e fa finta di niente. Ecco, sta qui la cosa più incredibile della storia di Vincenzo Perugia. Le coincidenze, il caso. Il furto del secolo, che invece di essere compiuto da una organizzatissima banda di ladri professionisti, lo fa un tizio qualunque, che guarda un po', si trova a passare di lì quando non c'è nessuno, stacca Mona Lisa, se la porta a casa e fine. E mentre tutta la polizia di Parigi e della Francia intera la sta cercando, lui la tiene nascosta sotto al letto. La Gioconda resta fuori dalla Francia per un paio d'anni. La polizia si è rassegnata. Un ladro professionista perfettamente organizzato deve aver rubato il quadro, probabilmente su commissione. È riuscito a passarlo a un ricettatore sconosciuto che lo ha venduto ad un collezionista e adesso probabilmente sta oltre Manica, nello studio di qualche lord inglese senza scrupoli, o peggio, oltreoceano, nella villa di uno di quei ricconi americani. In Francia sono tutti convinti che non lo rivedranno più. Poi, un giorno, Vincenzo Perugia lo tira fuori da sotto al letto e scrive una lettera ad un collezionista d'arte che ha una galleria a Firenze. Si firma Leonardo V, come Leonardo da Vinci, e gli dice che ha la Gioconda. Gliela vende, e anche a poco, perché vuole che il quadro torni in Italia, da dove Napoleone l'ha preso e gli piacerebbe che fosse esposto a Firenze. Il fatto è che dopo aver portato via il quadro, in quel modo così assurdo, Vincenzo Perugia non sa più cosa farsene. Non è che lo aveva rubato col piano preciso di venderlo, non saprebbe neanche lui a chi. Lo ha preso e basta. Però Vincenzo ce l'ha con la Francia. Si sente un forestiero, un macaroni, come vengono chiamati molti immigrati italiani in quegli anni. Sente la nostalgia di casa, l'Italia lontana, la patria. E allora ecco una bella cosa da fare, riportare il quadro di Leonardo a casa sua. Se ci scappa qualche soldo è meglio, ma non è quello lo scopo. Vincenzo è un ladro così sprovveduto che quando il collezionista gli risponde e dice che va bene, non ha motivo di dubitare ma bisognerebbe incontrarsi, Vincenzo accetta, fissa un appuntamento in un albergo di Milano, passa il confine con la Gioconda in una cassa e la consegna al collezionista, che la guardi, la faccia valutare da un esperto. Se la tenga pure, lui si fida, non vorranno mica rubarlo, no? Sono mica ladri loro, sono gente per bene. E anche lui non è mica un ladro. Cioè, un po' si sente ladro perché ha rubato un quadro, ma dopo tutto, come dice lui, ho rubato roba nostra, di cui l'Italia è legittima proprietaria. Ladri erano stati anche i francesi, per cui adesso erano pari. Al collezionista a momenti viene un colpo. Ha in mano la Gioconda di Leonardo da Vinci, uno dei quadri più famosi del mondo. Ma non è che se lo può tenere, naturalmente. Non è che si compra così un quadro come quello. Così il collezionista chiama i carabinieri e il giorno dopo Vincenzo Perugia finisce in manette. Vincenzo Perugia viene processato in Italia. Lo psichiatra che gli fa la perizia per il Tribunale di Firenze gli riconosce un parziale vizio di mente, perché è così calmo, mentre ripete che sì, ha rubato la Gioconda così, quasi per caso, e non è che si senta proprio un ladro. E poi il movente, rubare per riportare la Gioconda in Italia, è anche un movente patriottico. In quegli anni, 1914, la prima guerra mondiale alle porte, il patriottismo è anche di moda. Così lo condannano ad un anno e 15 giorni di prigione e la gente al processo si arrabbia perché gli sembra anche troppo. In appello gliela riducono a 7 la condanna, pena sospesa. Perché va bene, quello è il furto del secolo e quindi Vincenzo Perugia è il ladro del secolo, ma come si fa a trovare un ladro meno ladro di lui? È così vero che Vincenzo Perugia torna a vivere in Francia, dove lo sanno tutti che lui, gli fanno anche firmare gli autografi, ma nessuno gli rompe le scatole. Intanto la Gioconda è tornata al Louvre, sotto vetro, inavvicinabile, protetta da sorveglianti e allarmi elettronici, e resterà là. Accade una volta sola che un insieme incredibile di coincidenze, impulsi ed eventi faccia in modo che un imbianchino, tutto da solo, si rubi la Gioconda e se la porti a casa, nascosta sotto al letto.
Radio DJ. Carlo Lucarelli. DJ.
Sei pronto a una nuova avventura? La Mini più grande di sempre è arrivata in città, con il primo display circolare OLED al mondo, abitabilità massima e design minimal. Vivi al massimo il go-kart feeling, scegli il look con gli experience modes e segui il tuo mood. Prenota un test drive e vieni a scoprire nuova Mini Countryman presso i partner Mini. Scopri di più su mini.it.